Stamattina leggeremo nel Vangelo di Matteo, capitolo 25, i versetti dall'1 al 13. Qualcuno? Qualche volontario? Sì, anche come vuoi. Sì.
Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Or 5 di loro erano avvedute e 5 stolte. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio. Le avvedute invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi. Ora, siccome lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido. Ecco, arriva lo sposo, uscite all'incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade stanno per spegnersi. Ma le avvedute rispondendo dissero: no, perché non basterebbe né a noi né a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratene per voi. Ora, mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui per le nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi giunsero anche le altre vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo disse: in verità vi dico che non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà.
Aspetta. Facciamo anche Galati 6, capitolo 6. Sì, 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 prima, sì. Sì.
Fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, ristabilitelo con spirito di mansuetudine. Ma bada bene a te stesso, finché non sii tentato anche tu. Portate i pesi gli uni degli altri, e così adempirete la legge di Cristo. Se infatti qualcuno pensa di essere qualche cosa, non essendo nulla, inganna se stesso. Ora esamini ciascuno l'opera sua, e allora avrà di che vantarsi solamente in se stesso e non nei confronti degli altri. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Ora colui che è istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a colui che lo istruisce. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Or, non perdiamoci d'animo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo il suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Guardate con quali lettere grandi vi ho scritto di mia propria mano. Tutti quelli che vogliono far bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere, unicamente per non essere perseguitati per la croce di Cristo. Infatti neppure quelli stessi che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare nella vostra carne. Ma quanto a me, non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signor nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. In Cristo Gesù, infatti, né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma la nuova creatura. E su tutti quelli che cammineranno secondo questa regola sia pace e misericordia, e così pure sopra l'Israele di Dio. Del resto nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo i segni del Signore Gesù. Fratelli, La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Amen.
Amen. Grazie. Vale. Allora, tutto a posto? Allora, potete accomodarvi. Non vi ingannate. Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perciò, colui che semina per la sua carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. E poi Paolo qua sotto scrive che dice: vi ho scritto, guardate con che caratteri vi ho scritto, no? Di mia propria mano, Paolo dice. Infatti, è una lettera di grande insegnamento. Ci insegna ad essere, quando siamo sorpresi in qualche fallo, a rialzare coloro che sono sorpresi in qualche fallo. Ma chiaramente con fermezza. Fermezza e amore vanno assieme. Cioè non è che tu riprendi il tuo fratello perché tu sei più bravo, sei più intelligente. Sapete, spesso in questi anni ho sempre, vi ricordate nelle varie lettere che sono scritte, i primi, cosa c'è scritto all'inizio di ogni lettera? Che noi non... Io dicevo, vabbè, ma no, ma tanto sono saluti, giusto? E invece poi se vai a riguardare, vedi, c'è sempre un momento per il quale leggi Paolo, apostolo, non da parte di uomini, né per mezzo di Dio, sto leggendo capitolo 1, né per mezzo... Allora... Paolo apostolo, non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. A tutti i fratelli che sono con me, alle chiese della Galazia, e grazie a voi e pace, da Dio Padre, eccetera, eccetera. Cioè tutte queste lettere, c'è l'autore. A parte quella agli ebrei, che è evidente che è scritta lo Spirito Santo, non ci può essere dubbio. Però io una volta davo queste cose, dicevo, ma sì, sono i vari saluti. Invece no, è la firma. È vero che sono i saluti. Ma sta dicendo che queste lettere... sono scritte da colui il quale o al quale il Signore ha rivoltato la vita come un calzino. Quindi spesso in questi anni ho sempre letto velocemente, sai, saluti, chi aveva scritto le lettere indirizzato a una o all'altra chiesa, dando i saluti iniziali un'importanza secondaria. Ma... Però viene il momento nel quale il catarro ancora non è passato. Però viene il momento nel quale, riprendendo il culto di domenica scorsa, questo fatto assume una grandissima importanza, perché ci sta dicendo che l'autore di questa gran parte di scritti è l'Apostolo Paolo. E non solo lui, anche Pietro firma le sue lettere come Giovanni e come tutti. Quindi, se mai avessimo qualche dubbio, possiamo stare tranquilli. Possiamo stare tranquilli. Questo era quel Paolo del quale Gesù gli aveva cambiato la prospettiva di vita. La sua prospettiva era quella di impedire che si propagasse la via a sua insaputa e sua ignoranza, la via della salvezza. E in quel momento sappiamo che il Signore è intervenuto e ha cambiato la vita. Inseguiva nel suo zelo Paolo la via dei padri, ignorando ciò che Dio aveva compiuto sulla croce. Lo ignorava completamente. E quindi, da quel momento in avanti, la sua vita è cambiata. Dunque, come sempre, nel cambio di vita chi prende l'iniziativa è Dio stesso, sia per Paolo e anche per noi. Non illudiamoci perché non saremo noi a cambiare la nostra vita. Non possiamo fare un cappello né bianco e né nero, ma dobbiamo pregare che Dio intervenga nella nostra vita, perché cambi tutti quei lati negativi che ognuno di noi ha, affinché gli ci possa parlare ci possa mostrare qual è la sua proposta, che molti di noi hanno già accettato, ma non è sufficiente solo accettare, bisogna portare avanti questo intervento da parte di Dio. Cioè, se siamo stati toccati dallo Spirito Santo, questo significa che deve cambiare la nostra vita. Allora, abbiamo visto che come sempre è Dio stesso che cambia la nostra vita, interviene nella nostra vita. Quel Paolo, sapete, era un profondo conoscitore dell'ebraismo, non era uno qualsiasi, era stato istruito ai piedi di Gamaliele, era un fariseo tra farisei, cioè chi meglio di lui conosceva? Eppure è proprio se il Signore si fosse rivelato ad un altro. Forse ci cioè poteva, che ne so, rivelarsi a un non giudeo. Che avrebbe capito quello? Nulla. Vedete che le cose sono fatte da sempre, in ordine. Allora quel Paolo, ebreo tra gli ebrei, profondo conoscitore dell'ebraismo, che non poteva essere diversamente. Gesù gli rivela il ruolo fondamentale che avrebbe avuto, non solo perché Paolo avrebbe sofferto, ma il compito di guidare tante chiese, di scrivere di proprio pugno le lettere che poi hanno cambiato non solo la sua vita, ma anche la nostra. ruolo fondamentale che ha avuto Paolo, poi non solo per gli ebrei, per quale inizialmente sappiamo ha predicato in molte chiese, ma per il ruolo fondamentale che ha avuto anche riguardo a noi. Non di meno, nelle lettere Romani parla chiaro del suo popolo, dicendo di non inorgoglirsi nei loro confronti. Dunque il Signore fa un intervento ad ampio raggio, non nella vita, in ciò che ha tracciato per la storia della salvezza. Le sue lettere sarebbero state fondamentali per la fede in Gesù Cristo, per tutti noi, e per un cambio profondo della nostra realtà spirituale. Queste lettere sarebbero circolate, come sapete, poi in tutto l'impero romano, studiate, conservate come parole di Dio, ispirata, la quale è. Dunque, Dio un giorno prende l'iniziativa, interviene nella vita di Paolo, così come in quella di tutti noi. È bello che non è che dall'oggi al domani cambiano così le cose, perché il Signore ci vuole cambiare profondamente. Vuole che abbiamo conoscenza di Lui profondamente, del suo disegno profondamente. Ma questo vuole farlo con una relazione personale tra noi e Lui. Non vuole che la nostra fede sia solo di tipo mentale, di tipo conoscitivo. Vuole un rapporto. E vuole che la nostra vita cambi. E vuole che il nostro carattere sia cambiato. Quando egli chiama, tutto il resto passa in secondo piano. Infatti, abbiamo visto qui cosa dice Paolo. Ma quanto a me, non avvenga mai che mi vanti al di fuori della croce del Signore Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. Infatti, né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma la nuova creatura, quella che è nata dallo Spirito. Ora, se voi non siete rinati di nuovo, non potrete ereditare la vita eterna. Ecco, queste sono le domande che dobbiamo farci ogni giorno. E capire a che punto siamo. E quando gli viene chiesto dice, senti, a che punto è la notte? A che punto è? Dice, ormai è avanzata, l'alba è prossima. E non so cosa vedete voi, non so cosa state vedendo voi in questi giorni, in questi periodi, non so cosa state vedendo. E com'è possibile? Com'è possibile? Come credenti far finta che niente di tutto questo che il Signore Gesù ci ha preventivamente annunziato, come se nulla stesse succedendo. E proseguiamo la nostra vita. Io non dico che dobbiamo cambiare, ma vogliamo prendere atto. O vogliamo assopire. Vogliamo la realtà spirituale che viene dal Vangelo, dalla parola di Dio, la vogliamo forse prendere e metterla in un armadio e chiuderla, come siamo bravi a fare queste cose. A parte che nessuno di noi è garantito nella propria vita quotidiana. Cioè non è che il Signore ci deve la vita a tutti i costi. Domani mattina uno di noi può non alzarsi più, o stasera. Dove sta scritto? Il contrario. Quindi, questo atteggiamento così tutto va come è sempre dall'inizio del mondo, come sempre. Non è così. Cari fratelli e sorelle, le cose sono cambiate in modo molto pesante, se non ve ne siete accorti. Ma non tanto per il comportamento dei giovani, dei meno giovani, della stupidità che avvengono nel mondo, ma perché è una realtà. È una realtà che il Signore è veramente alle porte. Ma non sono, sapete, una volta dice, ma sai, no, adesso non era mai avvenuto prima. Ci sono dei piccoli diluvi, piccoli, sono piccoli in confronto al diluvio. Ma quindi chi mette in dubbio il diluvio deve sapere che quello che è successo in Emilia-Romagna in un giorno. Figuratevi quando si aprono le cataratte da sopra tutte le parti. Ma questi sono dei piccoli, piccoli. Chi è informato come me, che cerco di informarmi sempre per servire. Non mi informo perché lì stanno sott'acqua. Ieri a Berlino, l'altro giorno in Porto, ovunque, tutti i giorni, le strade sono fiumi dirompenti, capisci? E non solo questo, non solo questo, assieme a tutto il resto. Vedremo un attimino anche più avanti. Ma poi non è cambiato niente, non cambia niente, tutto normale. Va benissimo. Se Dio non avesse preso l'iniziativa, ora io sarei angosciato. Ma so in chi ho creduto. Questo lo so. E ora giacerei nel buio più profondo. Se il Padre c'è scritto, potremmo anche, però tanto lo sappiamo, non li attira, non li attrae, non verranno a me. Questa è una cosa molto importante. Il Padre ci preconosce e ci attrae un giorno. E come dicevo, non è che là, secondo dopo siamo diventati degli stinchi di santo. L'importante è che lo Spirito Santo abbia cominciato quest'opera in noi, che porterà a termine nella nostra vita per cambiarci, per riempirci dell'olio delle vergini che noi dobbiamo acquistare dalla sua parola. Ora dice, se tu non hai niente, vieni, compra da me gratis. Ora, quando Gesù viene, cambia la tua vita. Non siate arroganti, non siate arroganti. Arrendiamoci a Gesù. E il fatto, quando Gesù viene, devi fare dei conti con lui. Con lui, non con te stesso. Devi relazionarti con lui. Io non riesco a capire una fede diversa. Poi va benissimo, la conoscenza è importante, perché rafforza la nostra fede. Ma dobbiamo avere questa relazione con lui. È indispensabile. E voi giovani, cosa aspettate? Cosa aspettate? Cosa aspettate? A decidere cosa volete essere nella vostra vita. Né carne né pesce, carne e pesce, o volete appartenere al Signore? Questo lo dovete sapere voi. Non certo vi posso né obbligare io né nessun altro. Ma nella vita non si può sempre attendere, 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 non lo dico voi, dico in genere su tutto. Non possiamo sempre attendere, attendere, attendere che cosa? Pensiamo a quante volte il Signore ci ha messo una pezza sopra. Se no a quest'ora non solo saresti morto carnalmente, ma anche spiritualmente. E dove te ne vai? Dove? Oh, qui c'è il computer che ogni tanto si spegne il video. Però non importa, poi lo metteremo a posto. Comunque, quando Gesù viene, cambia la tua vita. La cambia. Deve diventare una realtà. Se no, che fede è la tua? E quando viene la tua vita ti rigira come un calzino. E quindi significa che la tua arroganza viene presa con un pezzo di carta, strappato e gettato nel cestino. A volte è un percorso lungo per la nostra caparbietà, perché il peccato ci inganna profondamente. Ma quando uno, dicevamo anche l'altra volta, è ingannato, non si rende conto, proprio perché è ingannato. E quindi lui si sente a posto. Dice, no, io sono a posto così. Oh, va bene, ecco perché abbiamo bisogno di una profonda revisione. Proprio in tempi come questi, che non sono tempi sospetti, sono tempi chiaramente visibili. Allora, è come dicevamo la volta scorsa, che ingannato non si rende conto. Ora c'è scritto, risvegliati. O tu che dormi e Cristo ti inonderà di luce. Quindi continuare a dormire il sonno delle vergini senzoli. Allora abbiamo dunque piena fiducia nell'iniziativa che Dio ha preso nelle nostre vite. Ci troviamo qua, un motivo ci sarà. E ognuno di noi però deve reagire. Il Signore ci conosce e al momento opportuno interviene nella vita di quelli che Egli riconosce come suoi. Vedete, non possiamo stancarci nella via della fede. Non possiamo stancarci. Sapete, può succedere. Non che ci stanchiamo di Gesù. Non che ci stanchiamo, però ci barrichiamo anche lì, dentro noi stessi, perché non vogliamo che lo Spirito Santo di Dio scardini a fondo per liberarci, ma senza liberazione, che serve la nostra fede, se non siamo liberati? Noi siamo figli della libera. Non della schiava. Riconosciamo che siamo in un mare di guai se non abbiamo creduto veramente. Basta guardarsi attorno e capire che siamo in un mare di guai. E adesso, sapete, ancora siamo tenuti da una parte all'altra, finché tutto non crolli, ma possiamo dire che non sta crollando niente. Nessuno può negare che questi sono i tempi che Gesù ha descritto. Chi è che li può negare? Si vede che se uno li nega, non ci ha visto niente. I tempi di Noè sono questi, e di Sodoma e Gomorra. Questi sono. Basta guardarvi attorno, guardarci tutti. Io ripeto, ancora una volta, non fatevi rapire, vi prego, dalla stupidità delle telenovele. No? Dice, ma che male c'è? Non è che c'è male, peggio, è stupidità. Il Signore non vuole dei credenti stupidi. Perché la morte di Gesù ha un valore enorme su tutti i credenti, su tutti quelli che hanno creduto. Capite? Tant'è che vedete sotto i vostri occhi un'opposizione violenta a Dio, una grande opposizione violenta. Basta guardarvi. Sì, Guardate quella scatola e vi renderete conto di quale opposizione violenta nasca dai talk show, dalle manifestazioni di piazza, dalla famiglia, da qualsiasi cosa. Questo è. Il diavolo tenta di seminare il dubbio della tua fede. Dice, no, sono questi gli ultimi tempi. Hanno sempre detto così. Satana ha detto ad Eva, ma come Dio vi ha detto? Ha messo il dubbio subito. Forse le cose non sono andate proprio così. No? Il dubbio. Questo siamo proprio adesso negli ultimi tempi. Chi ce l'ha detto? È tutto vago. Viviamo finché possiamo vivere. Anche la giornata è meglio che una prospettiva, eccetera. Io Paolo, dice, apostolo di Gesù Cristo, prima perseguitavo quelli della via, cioè della salvezza di Gesù Cristo, cioè di Cristo. Ora facciamo un punto sulla nostra situazione, per non essere colti di sorpresa. Io vorrei che ognuno di noi si rendesse conto davanti a Dio di questo. Già, lo sposo è arrivato, come sta scritto, ma io non ero molto preparato, non avevo indossato l'abito della sposa, non avevo l'olio. Dovevo prima terminare le puntate della telenovela, capisci che c'era in televisione. Guardate che se analizzassimo a fondo queste cose, sono ben gravi, ma tanto gravi, ma molto, molto, molto gravi. Non solo per il vostro tempo che Dio lo dà, ma per i contenuti così stupidi, così privi di ogni valore morale. Chi le vede o le ha viste si renderà conto che è così. È vero, intrighi, corna, più ne ha più ne metta. Non venite a dirmi che le cose non le sapete. Se non le sapete vuol dire che non le guardate ed è meglio. Così poi su tante altre cose. Ma ora 5 di queste vergini non ho vedute. E le altre non si aspettavano l'arrivo dello sposo. Invece lo sposo arrivò. Arrivò sulla mezzanotte. Vedete, noi siamo abbastanza sulla mezzanotte. No? E allora si destarono tutte le vergini, prepararono le loro lampade, ma quelle che non avevano capito dove ci trovavamo, non sapevano forse manco più dove avevano messo l'olio, o la lampada, capisci? La cosa più comoda è quella di chiedere a quelle che ce l'avevano, scusa, dacci dell'olio perché noi... Quindi se ne sono strafregate sempre. Al momento opportuno ci date l'olio anche noi, perché così possiamo andare incontro allo sposo. Ma loro si sono rese conto. Se vuoi quest'olio te lo devi guadagnare. Non che hai fatto la sciattona tutta la vita e adesso al momento opportuno vai a chiedere l'olio senza aver mai lavorato un secondo. E loro, siccome erano avvedute, hanno detto no, andate da chi lo vende. Ma nel frattempo, mentre andavano a comprare, pareva lo sposo. E quelle che erano pronte entrarono con lui per le nozze. La porta fu chiusa. Più tardi giunsero anche le altre. Signore, signore, aprici. E il signore cosa disse? In verità vi dico che non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà. Quindi, è facile restare impigliati, soprattutto in questo mondo di comodità, tra virgolette. No? E il laccio del demonio è molto, molto largo, la tela. No. Ma io non voglio parlare solo di degli eventi climatici estremi e di tutto il resto. Guardate che sono cose solo che noi conosciamo così, questi giorni, omicidi di ogni genere. Ma che, io mi chiedo, ma quale, ma dove stiamo vivendo? Cioè, dove stiamo vivendo? Una cosa se uno litiga con uno per un contendere una cosa, successo sempre. Ma non così. Questa ancora è una cosa. E non è l'unico caso. Ma perché non? Nel mondo già c'è tutto nel maligno. E quindi continuano. Continuano a voler ottenere cose che, uno, non sono lecite. E due, non ce l'hanno. Se tu non ce l'hai, cosa fai? Vai a rubare. E vai a rubare. E così è. Allora. Come abbiamo letto prima in Galati, non vi illudete, quel che l'uomo avrà seminato, quello pure raccoglierà o mieterà. Adesso vi dico alcune cose, poi potete contestarmi. Noi abbiamo la libertà di scegliere i nostri governanti, ma sappiate che tutta la responsabilità ricade su di noi e sulle nostre scelte. Io non banalizzerei affatto tutto questo. Io ho votato quello, poi la responsabilità è sua che fa le cose. Valutiamo bene queste cose. Non banalizziamo affatto. Perché guardate, abbiamo visto prima che il Signore non lascerà impuniti. Io sto facendo delle piccole considerazioni. Vi ricordate all'epoca dei re di Israele? Il re sbagliava, tutto il popolo veniva bastonato, perché erano loro che avevano voluto il re, rifiutando il Signore nella loro vita. E così, stiamo attenti e non commettere questo grave errore anche noi, dicendo no, ma la fede è una cosa, la politica è un'altra. Parlo della politica perché qualcuno dovrà governare. Allora, succedeva anche all'epoca di Israele, succede ancora oggi, per ogni nostro pensiero, fratelli e sorelle. Perché essi, i nostri pensieri, sono davanti a Dio. Qualsiasi cosa tu pensi è davanti a Dio. E sei responsabile di quello che pensi e delle scelte che fai. Guardate questi impenitenti che scendono in piazza, come hanno fatto ieri e come fanno, tentano di fare ovunque, dove lo permettono. Per chiedere che cosa? Per condannare la legge di Dio. Per condannare la legge di Dio. Non è vero che tutti i peccati sono uguali. Lo sappiamo, c'è scritto, che i peccati contro il corpo sono diversi dal furto. Questo è un peccato diretto contro il corpo e contro Dio. Non banalizzate, per favore, cari fratelli e sorelle, tutto questo. Contro il corpo sono considerati. Tutti rubano. o hanno rubato, o hanno trafugato, cioè quello che volete. Destra, sinistra, centro, alto, basso. Noi non guardiamo, non siamo tifosi, né degli uni né degli altri. Quello è l'uomo. Tu non sai se uno ruba o non ha rubato. Ma quando tu sai, sai che queste persone, nell'animo loro, sono contro Dio, chiaramente contro Dio, e continuano a sostenere diritti che non sono diritti, e tutto il resto, cioè, io non posso spendere neanche una parola, neanche un pensiero a favore di questi. Perché se scelgo questi a rappresentarmi, bene, un po' per volta non dovrò lamentarmi. No? Di che cosa? Se scelgo di essere governato dai senza Dio, ne pagherò le conseguenze con tutta la mia famiglia. Quando Noè entrò nell'arca, ecco qui si è addormentato. Quando Noè entrò nell'arca, l'arroganza degli uomini, che la sapevano più lunga di Dio, cessò. Oggi assistiamo a dei piccoli diluvi locali, no? Sembra visto in Emilia Romagna, ma non solo. Ieri anche giù, su, ormai non si contano più. Il Canada, di cui il suo presidente è un ardito promotore, si permette di riprendere con quale autorità presidenti di altre nazioni come la nostra, e dirgli: ma voi state ponendo dei limiti ai diritti degli LGBT davanti a tutti. Mi chiedo come ti fa, ma cioè io non sono libero. Pensare pensarla diversamente da te, un capo di Stato che riprende un altro capo di Stato e dice: no, tu non devi pensare così. Fammi vedere, poi sì, forse mi hanno fatto notare, hanno chiesto una specie di scusa. Bene, mi ricordare di questo. Il Canada sta bruciando. Sta bruciando! Voi sapete che a New York l'aria è diventata respirabile. Immaginate che grande. Allora il Canada sta bruciando. Il suo presidente è un chiaro rappresentante, è un governante che promuove leggi contro Dio. Io non voglio avere niente a che spartire con queste persone, neanche lontanamente, ma neanche di quelli che sono amici degli amici, cioè amici loro. Perché Gesù dice chiaro: io ci penserei bene. Se volete avere pace nella vostra famiglia, la protezione del Signore. Perché vedete tutte queste catastrofi che stanno succedendo sotto i nostri occhi? Che il Signore ci guardi veramente. Ce l'ha promesso se noi saremo fedeli. E dice: anch'io ti guarderò. Da allora. Del cimento oppure dell'avversità che ha da venire su tutta la terra. E io ci ho sempre creduto e sempre ci credo. Se il Signore non ci proteggerà da queste catastrofi imminenti, noi stiamo parlando qua che siamo, ma l'Emilia non è così lontana. Topi morti che girano, pesci morti. Cioè, non c'è più, non si sa quante. Non voglio dire niente. Tutto naturale. Io non sono convinto, anche perché so che il Signore ha il controllo su ogni cosa, sulla natura, su ogni cosa. Quindi, ecco, riflettiamo, fratelli e sorelle, a che punto ci troviamo per fare le nostre considerazioni, per capire se vogliamo accettare Gesù che ci cambia come un calzino, se ha cominciato questo percorso nella nostra vita. Spero. E ci cambi come ha fatto con Paolo. Aveva tutte queste sue convinzioni, ma non erano quelle giuste. Quelle giuste gliele ha mostrate Gesù. Amen.